Mi chiamo Adil, sono un giornalista e questa è la mia stanza, uno spazio virtuale dove incontro persone e condivido storie legate all'attualità e al mondo della cultura. Buon ascolto.
Cos'è Antigone?
Allora, Antigone è un'associazione che il 18 febbraio ha compiuto 30 anni, quindi è un'associazione che ha 30 anni di storia alle spalle, che si occupa dei diritti fondamentali delle persone nell'ambito del sistema penale, quindi nel percorso del processo penale, ma soprattutto da molti anni c'è un focus sulla detenzione penale, sulla privazione della libertà in carcere. Abbiamo un osservatorio sulle condizioni di detenzione, per cui visitiamo gli istituti, abbiamo vari progetti di ricerca sul tema, abbiamo un servizio, un difensore civico che risponde alle richieste dei detenuti, prevalentemente via lettera, ma anche dei familiari, abbiamo alcuni sportelli, quindi diciamo siamo presenti a varie forme nelle carceri italiane, ma anche poi nel dibattito pubblico sui temi della privazione della libertà e dei diritti delle persone detenute.
Cos'è accaduto un anno fa nelle carceri italiane?
Un anno fa è accaduta una cosa che nella mia ormai non breve esperienza penitenziaria non era mai successa prima e che devo dire nessuno di noi di Antigone che ha vissuto quei giorni drammatici era in grado di prevedere o di immaginare. A seguito di un'accelerazione della diffusione della pandemia, a un certo punto arriva un decreto del governo che blocca essenzialmente, fondamentalmente tutti i contatti con l'esterno del carcere, dei detenuti, l'accesso dei volontari, ma soprattutto la misura che probabilmente ha colpito di più e pesa di più tuttora è il blocco dei colloqui con i familiari. A seguito di questo, ma probabilmente non a seguito solo di questo, a seguito anche del crescere di una tensione, di una preoccupazione, di un'ansia di detenuti, personale, eccetera, in molte carceri italiane, una quarantina di istituti italiani, poi è sempre difficile distinguere la rivolta dalla protesta. Scoppiano delle proteste, alcune delle quali anche molto violente, con devastazioni, danni molto gravi alle strutture. Alla fine si contano 13 morti a seguito di queste proteste, un fatto veramente senza precedenti da sempre nella storia repubblicana delle carceri italiane.
Si parla di abuso di sostanze in molti di questi casi. Cosa vuol dire esattamente?
Si è parlato da subito di abuso di sostanze, onestamente è un tema in parte nuovo, noi non pensavamo, non sapevamo che si potesse morire di overdose di metadone, evidentemente con una certa facilità per essere successo così frequentemente. E ci hanno spiegato che il metadone è una sostanza che assumendosi per via orale si assimila lentamente, per cui quello che può succedere è che la persona, che so io, va a dormire, che non si sente bene, ma che magari non è in condizioni critiche, e poi prosegue l'assimilazione della sostanza e magari l'apice dell'intossicazione arriva mentre dorme o mentre è solo, mentre è in una situazione in cui è più difficile soccorrerlo. E quindi si verifica il decesso. Nel frattempo, però, il quadro si è anche un po' complicato, nel senso che abbiamo capito anche che molte persone, diverse persone, sono morte nel corso di trasferimenti verso altri istituti, perché ci sono stati in tanti istituti anche per la mancanza di spazi dovuta ai danneggiamenti, ma anche come risposta alle proteste ci sono stati trasferimenti di massa e direi che a questo punto è chiaro che alcune di queste persone non erano in condizioni di viaggiare e sono morte appena arrivati, per esempio, negli istituti di destinazione. Insomma, è un quadro complicato. La morte è un fatto ovviamente estremamente grave anche da un punto di vista giudiziario, quindi ci sono indagini penali in corso per tutti questi decessi e questo rende anche un po' più difficile, diciamo, per ognuno dire la sua quando c'è un processo penale, un procedimento penale in corso. Attendiamo, parole definitive su tutte queste vicende.
Ci sono delle indagini, come hai ricordato, si è parlato anche di violenze, avvenute all'interno delle strutture.
Si è parlato di violenze nel corso delle proteste e una, se non ricordo male, diciamo per quanto riguarda le informazioni pubbliche, di pubblico dominio, in uno di questi casi c'è anche il sospetto di violenze. Dopodiché ci sono stati numerosi casi di violenze anche successivi alle proteste. Questa è una pessima cultura penitenziaria per cui a volte e in maniera del tutto illegale, bisognerà vedere in questo caso, in questi casi se si è verificato, però in passato si è verificato, è una pessima cultura penitenziaria in cui se fai cose che non puoi fare nei giorni successivi subisci delle rappresaglie che non c'entrano niente con le sanzioni. Ovviamente se fai cose che non puoi fare, sono previste le sanzioni. Se queste cose che hai fatto sono dei reati, sono previste dei procedimenti penali e delle punizioni per questi reati, come avviene nello Stato di diritto. In realtà in carcere, a volte invece ci sono rappresaglie del tutto fuori dalle regole, del tutto illegali, e ci sono arrivate molte notizie di rappresaglie di questo tipo da diversi istituti e anche su questo sono in corso attualmente indagini, pestaggi, diciamo, a volte anche un po' indiscriminati verso o detenuti che si presumeva avessero organizzato o partecipato alle rivolte, però, appunto, ripeto, totalmente fuori da qualunque legalità.
Nelle ultime settimane, in due casi distinti, degli agenti di polizia penitenziaria sono stati condannati per tortura. Ci puoi raccontare il percorso che ha portato nel 2017 all'approvazione di questa legge?
È una vicenda lunghissima. L'Italia aveva un obbligo assunto davanti alla comunità internazionale a seguito dell'adesione al protocollo opzionale alla Convenzione dell'ONU contro la tortura. Aveva dalla fine degli anni Ottanta l'obbligo di adottare questo reato. In ogni legislatura in Parlamento c'era un disegno di legge per l'adozione del reato di tortura e ogni legislatura ha lasciato cadere la cosa. Rarissime volte si è arrivato anche solo a votare sull'argomento. Finalmente, dopo una battaglia durata quindi, insomma, 30 anni, siamo arrivati ad avere un reato nel codice penale. Ci sono state tante polemiche durante il percorso, diciamo, di adozione di questa norma, perché molti, compresa Antigone compresa, avrebbero voluto che si recepisse la definizione interna della convenzione dell'ONU, la definizione di tortura di quella convenzione e alcune caratteristiche quindi specifiche che questo reato dovrebbe avere secondo la convenzione. Non tutto è andato come speravamo, però poi alla fine le cose vanno provate un pochino, vanno viste anche un po' alla prova dei fatti. Alla prova dei fatti è un reato che viene usato fino ad oggi prevalentemente, diciamo, come imputazione. Da qualche settimana abbiamo appunto due casi in cui il reato viene usato anche in casi di condanna. Quindi in qualche modo questo dimostra che al di là delle critiche sensate, legittime al testo della norma, comunque è una norma che riesce ad intervenire sui casi che si verificano, e questo è importante da un punto di vista giuridico, ma anche da un punto di vista simbolico. È chiaro che quel senso, d'impunità, quella convinzione di poter fare queste cose senza che accadesse alla fine mai nulla, si arrivavano sempre prescrizioni, eccetera, da un punto di vista culturale potrebbe avere un impatto importante questa nuova norma.
Quali sono, a vostro avviso, i principali limiti di questa norma?
La definizione convenzionale prevede anzitutto che sia un reato specifico, quindi la tortura può essere commessa per la Convenzione ONU solo dal funzionario pubblico, dall'agente di polizia, non da qualunque cittadino. mentre noi abbiamo adottato un reato, abbiamo designato un reato che può essere commesso da qualunque cittadino e l'essere funzionario pubblico diventa un aggravante. La formulazione è un po', diciamo, è piuttosto contorta. Ci sono diversi plurali, ci sono quest'idea delle azioni al plurale ripetute, quindi diciamo che sembrava limitare in qualche modo l'applicazione della norma. Non basta che ti do un pugno perché si configuri, ce ne vuole più di uno perché si configuri il reato. In pratica, poi appunto, mi pare che comunque un passo avanti significativo certamente è stato fatto con l'introduzione di questo reato. Dopodiché, essendo una norma scritta in maniera un po' imprecisa, un po' vaga, sta anche un po' ai giudici dargli un contenuto concreto. Quindi vedremo anche in questi primi anni della sua applicazione, poi nello specifico, quali condotte verranno ricondotte sotto il reato di tortura e quali condotte resteranno escluse. E a quel punto si valuterà anche se è opportuno o necessario intervenire per migliorarla.
Quanto e come incidono le politiche proibizioniste sul sovraffollamento delle carceri?
In Italia e in tantissimi paesi al mondo la droga è il motore, diciamo, la legislazione sulla droga è il motore principale della detenzione, non solo del sovraffollamento. La gran parte della popolazione detenuta, alla fine, per un motivo o per un altro, in maniera più o meno diretta, è detenuta in connessione alla legislazione sugli stupefacenti, perché ci sono i tossicodipendenti che hanno bisogno di soldi per mantenere la propria dipendenza, ci sono gli piccoli spacciatori, c'è il grande traffico, ci sono anche reati gravi contro la persona legati a un'industria che è un'industria, diciamo, di un impatto economico colossale, per cui è chiaro che si commettano anche omicidi, reati molto gravi tra organizzazioni in competizione per quella montagna gigantesca di soldi che è il mercato della droga. Diciamo, dare un giudizio sulle politiche proibizioniste in qualche modo è anche facile. Non hanno dimostrato mai nella storia di avere un impatto significativo sui consumi, quantomeno nelle nostre società occidentali, liberali e del benessere, poi insomma, non si può fare paragoni con altre parti del mondo, ed hanno un costo sociale molto elevato in termini di, appunto, di detenzione, di disfacimento di comunità, di tessuto sociale di tanti quartieri. È un tema su cui bisognerebbe intervenire per tanti motivi. Probabilmente la detenzione non è neanche il primo, c'è cioè la salute delle persone innanzitutto. Politiche proibizioniste mettono in circolazione sul mercato sostanze che nessuno controlla e quindi, diciamo, potenzialmente letali per la salute delle persone, creano situazioni e mercati illegali molto pericolosi, però hanno anche un impatto anche sulle finanze dello Stato. Insomma, il carcere è un'istituzione costosissima, quindi è chiaro che se c'è una fetta larga di popolazione detenuta legata alle politiche proibizioniste, vuol dire che quelle proibizioni politiche, insomma, è uno degli impatti economici delle politiche proibizioniste, anche quello della repressione.
Quando si parla di carcere, soprattutto in questi tempi di pandemia, quali sono le azioni più urgenti che le istituzioni dovrebbero adottare?
Quando si parla di carcere, beh, si dice sempre che il carcere dovrebbe essere l'estrema ratio. Il nostro ordinamento prevede vari tipi di pene e varie modalità di esecuzione delle pene. Il carcere dovrebbe essere l'estrema ratio. E purtroppo questo non è sempre vero e in aggiunta, purtroppo questo non è vero per tutti nello stesso modo, per chi ha risorse economiche, ma anche risorse sociali, per chi ha una famiglia, per chi ha un lavoro, per chi ha un radicamento maggiore nella società, è più facile accedere a percorsi alternativi alla detenzione, e quindi in carcere non andarci o starci poco, per chi è straniero, per chi non ha connessioni, per chi conosce meno, meno inserito nella comunità, è più difficile. Quindi questo ha due versanti, questo discorso. Da una parte favorire l'accesso all'alternativa alla detenzione vuol dire impegnarsi a favorirlo, appunto, anche per i soggetti più fragili, più esclusi. L'Italia ha un sistema di alternativa alla detenzione molto sviluppato, sono tantissime le persone che in questo momento stanno scontando la propria pena fuori dal carcere. Però è un problema che è un sistema che andrebbe rafforzato, soprattutto a vantaggio di chi ha più difficoltà ad accedervi. Dall'altro canto, tutto questo comporta che, che la popolazione detenuta, le persone che restano in carcere, c'è un livello di povertà economica, culturale, sociale, relazionale in carcere spaventoso. Sono persone che spesso fuori non hanno nessuno, sono persone che spesso si sovrappongono problemi di dipendenza, condizioni di salute mentale spesso compromesse. Quindi, diciamo, si tratta di una popolazione che poi non c'ha solo bisogno di essere punita, c'ha bisogno di interventi sanitari e sociali importanti per riuscire a non commettere reati quando esce, a reinserirsi nella società. Tutto questo non si può dire che in carcere manchi, perché si fanno tante cose in carcere, però non riescono a raggiungere una fetta enorme della popolazione detenuta. Sono una minoranza i detenuti che fanno un lavoro significativo in carcere, che hanno esperienze formative significative, che riescono a fare un percorso psicologico, terapeutico, appunto significativo, utile. Quindi c'è molto da lavorare sulla popolazione detenuta, su chi in carcere ci resta.